Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La puntata di oggi ci riporta in un passato lontano della Grecia, nazione a cui stiamo dedicando molte puntate sia nel presente che nel passato. È stato assolutamente casuale, in quel passato in cui la Grecia, composta da tante piccole città, tante piccole polis, si opponeva ad un vero gigante, cioè all'impero persiano. Abbiamo già raccontato la seconda guerra persiana, questa miniserie è partita da lì, anche se volendo è un episodio centrale, e la scorsa settimana abbiamo deciso di fare un passo indietro, di raccontare quello che è venuto prima, di raccontare una guerra che forse è stata meno spettacolare dal punto di vista del risultato, perché non ha la grande battaglia delle Termopili, la battaglia di Salamina e quant'altro, ma che ad andare a vedere quali fossero le condizioni di partenza sembra ancora più incredibile, cioè la prima guerra persiana. Nella scorsa puntata, che trovate in descrizione insieme a tutta la playlist, abbiamo raccontato come lo scontro tra la Grecia e l'impero persiano si è iniziato con la rivolta ionica. Ripartiamo esattamente da lì, esattamente in quel 492 a.C., per andare avanti con la nostra narrazione, raccontare come i persiani cercarono di invadere la Grecia la prima volta e come questo loro tentativo di invasione sarà fermato dagli ateniesi e dagli abitanti di Platea in una battaglia il cui nome è rimasto nella storia, cioè la battaglia di Maratona. Quindi, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per non perdere le prossime puntate anche di questa miniserie, poi sigla e partiamo a raccontare.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
La prima domanda da cui si può partire, ed è una domanda che ha trovato una miriade di risposte nella storia e dagli storici, da Erodoto, per intenderci, che quando parla di questo periodo lo fa dopo aver intervistato i soldati che hanno combattuto quella battaglia, i veterani che ancora si ricordano di quella prima guerra, ma poi via via gli storici romani, altri storici greci, ovviamente storici romani, e poi fino agli storici moderni, la prima domanda che viene da farsi è: perché? Perché i persiani dovessero improvvisamente decidere di conquistare la Grecia? La risposta che ci dà Erodoto è molto semplice. La loro era una spedizione punitiva. Volevano punire le polis greche, in particolare Atene ed Eretria, che avevano appoggiato la rivolta ionica di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. È possibile che le cose non stessero esattamente così. È possibile che in realtà questa fosse semplicemente una nuova fase dell'espansione persiana, che forse ci si tende a dimenticarlo, ma all'epoca era una nazione molto giovane, che era in piena fase espansiva, aveva da poco conquistato l'Egitto e sottomesso un impero gigantesco, e che ora guardava la Grecia come un nuovo trampolino in avanti, magari anche con la convinzione che in assenza di un vero e proprio Stato Unito, ma solo di tante città in lotta fra di loro, sarebbe stato molto facile sottometterle, convinti che probabilmente la maggior parte delle polis si sarebbe semplicemente arresa al volere dei persiani. La prima campagna che fecero i persiani in terra greca, inteso in senso ampio, fu già nel 492 a.C., quando un generale che si chiamava Mardonio ed era genero di Dario I, insieme a un esercito persiano, attraversò l'Ellesponto e tornò a sottomettere la Tracia, un territorio che i persiani avevano già conquistato, ma che approfittando della rivolta ionica si era poi liberato, muovendosi poi da qui verso i territori del regno macedone, che ovviamente all'epoca era molto meno potente rispetto a quello che un giorno li affronterà e che fino a quel momento era stato loro alleato, un poco stretto, e che da questo momento diventerà praticamente uno stato vassallo. Qual era l'obiettivo di questa missione? Non lo sappiamo. Forse era già la missione inviata per conquistare la Grecia, ma di certo non riuscì a farlo, non tanto perché le truppe non fossero sufficienti. Non sappiamo in realtà quanto fosse grande il contingente, ma possiamo immaginare che fosse comunque abbastanza numeroso, ma perché la flotta che accompagnava l'esercito, e che ovviamente era fondamentale per i rifornimenti, aiutare gli uomini a spostarsi, eccetera, andò distrutta proprio in quel 492 a.C. cercando di superare il Monte Athos, colpita da una tempesta che distrusse gran parte delle navi. Erodoto ovviamente la racconta in una maniera tragica, centinaia di navi distrutte, migliaia di marinai morti, è comunque possibile che fosse stato un danno abbastanza consistente, tanto da obbligare i persiani a tornare indietro. Erodoto ci racconta anche di attacchi delle popolazioni locali, malattie, fame, quel che è certo è che senza una flotta del genere che permettesse di rifornire un esercito, che, come sempre citando Napoleone, marciava sul suo stomaco, non aveva possibilità di continuare la sua campagna. Se questa fosse già la campagna definitiva, come vi dicevo, però non lo sappiamo, anche perché l'anno successivo i persiani decisero di tentare un tipo diverso di approccio alla Grecia. Come vi dicevo, probabilmente l'idea era che gran parte delle polis si sarebbe arresa semplicemente chiedendolo, e in effetti i persiani fecero questo. Presero i loro ambasciatori, li mandarono in Grecia, in ogni singola polis, e chiesero alle polis di restituire un dono fatto di terra e di acqua, un dono semplicissimo, che però rappresentava il fatto che quella polis era pronta a chinare il capo ai persiani. La cosa incredibile è che la stragrande maggioranza delle polis greche accettò di chinare il capo e di diventare vassalla persiana. Perché? Oggi ci sembra quasi incredibile a pensarlo, ma in realtà dovete entrare nell'ottica in cui entrare a far parte di un impero così grande, la cui sede peraltro era così tanto lontana, in realtà avrebbe privato quelle polis di poca libertà, libertà che invece rischiavano di perdere a causa di polis più grandi molto più vicine. Quindi accettare di farsi protetti, vassalli, entrare nell'impero persiano, voleva dire avere protezione da altre città, poter prosperare nei commerci ed essere sicuri che i persiani non sarebbero mai venuti a distruggerti. Per la maggior parte delle città questa era una cosa ottima che difatti fecero. Non tutte le città ovviamente accettarono. Non accettarono gli ateniesi, che per buona norma eliminarono gli ambasciatori. Non accettarono gli spartani, che invece gli ambasciatori li eliminarono in un modo molto particolare, che sono convinto molti di voi conoscono, ma credono che sia inventato. Presero gli ambasciatori e li buttarono in un pozzo, che è esattamente quello che si vede in 300, spostato avanti di 10 anni, ma che probabilmente, almeno così viene raccontato, essere veramente avvenuto prima della prima guerra persiana. Come vi dicevo però, la maggior parte delle città accettò, e tra queste accettò anche la città di Egina, che era una città che da molto tempo era in opposizione ad Atene, tanto che gli ateniesi iniziarono a pensare che Egina si fosse schierata a favore dei persiani, non per evitare la distruzione, ma perché volesse in qualche modo utilizzare i persiani per attaccare e distruggere Atene. Gli ateniesi chiesero a questo punto aiuto agli spartani, i quali decisero di trovare una soluzione e per farlo mandarono uno dei loro due sovrani. Sapete che gli spartani avevano due re in contemporanea, che si chiamava Cleomene I. Quando Cleomene giunse ad Egina, decise che gli ateniesi avevano ragione, che gli eginesi avrebbero dovuto dare dei propri cittadini ad Atene proprio per prevenire un possibile attacco. Egina però non era contenta e allora chiese all'altro sovrano spartano di intervenire. L'altro sovrano si chiamava Demarato e questi disse che invece aveva ragione Egina, che erano liberi di fare quello che volevano. A questo punto Cleomene decise di intervenire. Innanzitutto si procurò un aiuto, diciamo un aiuto divino, come andando dalla Pizza di Delfi, probabilmente sovvenzionando i sacerdoti, insomma corrompendoli e ottenendo un favore, un giudizio favorevole per sé e contrario a Demarato. Dopodiché tornò a Sparta e, aiutato da un cugino di Demarato che si chiamava Leocitida e che divenne al suo posto sovrano, lo prese e lo cacciò dalla città. Quando venne fuori quello che Cleomene aveva fatto, a cominciare dall'aver corrotto la Pizia di Delfi, ovviamente gli spartani se la presero con lui. Fu costretto a fuggire, a cercare aiuto, a tornare a Sparta e qui, a questo punto, qualcuno dice, impazzito, si suicidò, lasciando il trono nelle mani di Leonida. Leonida I, quello che poi ritroveremo alle Termopili. Perché vi ho raccontato questo giro di sovrani? Perché serve a capire come tra 491 e il 490 a.C. la situazione politica a Sparta fosse molto complicata, molto complessa, e questo è uno dei motivi per cui, come vedremo, nella prima guerra persiana gli Spartani non combatterono. Ad ogni modo, quando i persiani seppero che non tutte le città greche avevano accettato le loro richieste, decisero che era tempo di passare ai fatti, di creare un esercito, creare una flotta, affidarle a due generali, tra cui Artaferne, ve lo ricordate, nella scorsa puntata l'abbiamo visto, era il satrapo di Sardi, il satrapo della Lidia, quello che aveva già combattuto contro le città ioniche, a lui e un altro generale che si chiamava Dati. L'esercito persiano venne caricato su una flotta. Di nuovo, non sappiamo le dimensioni né della flotta né dell'esercito. Ci sono fonti che parlano di una flotta di nuovo di 600.000 navi, di un esercito che raggiunge i 100, 200, 300.000 uomini. D'altronde nella seconda qualcuno parlerà di 1 milione di uomini, quindi capite come i numeri siano giganteschi. In realtà, secondo gli storici attuali, l'esercito era molto più piccolo, 20-30.000 uomini, e la flotta probabilmente non contava più di un 200, massimo 300 navi, comunque sufficienti perché all'epoca le flotte delle polis greche, a cominciare da quella di Atene, erano molto molto più piccole. Questa flotta e questo esercito inizialmente si diressero verso le isole che portavano verso la Grecia. Si diressero verso Nasso, ve lo ricordate, dal cui assedio era nata la rivolta e poi tutto il resto. Conquistarono Nasso, la misero a ferro e fuoco, catturarono i suoi abitanti, distrussero le mura. Poi si diressero verso Delo, che all'epoca era un'isola considerata sacra, e qui, quando già gli abitanti stavano scappando, offrirono invece protezione e salva la vita. Perché questo doppio peso? Beh, per motivi politici. Sostanzialmente volevano far vedere che il loro esercito era pronto a distruggere chiunque si opponesse, ma anche ad accettare la resa e a concedere libertà a chiunque si fosse piegato. L'obiettivo qual era? Giungere in Grecia e ancora una volta cercare di evitare qualunque scontro, ma conquistarla semplicemente con la paura. Neanche questa volta, però, tutte le polis accettarono. Non accettò ad esempio la polis di Caristo, che si trovava in Eubea e che fu la prima raggiunta dall'esercito persiano, conquistata, distrutta e i suoi abitanti fatti schiavi. Non accettò la polis di Eretria, che se vi ricordate insieme ad Atene era una delle due che i persiani volevano punire. Questa volta per i persiani fu complesso. Raggiunsero la città, i cittadini che sapevano di non poter competere con l'esercito persiano decisero di rinchiudersi all'interno delle loro mura e iniziò l'assedio. L'assedio durò quasi una settimana. I persiani inizialmente avevano anche cercato di catturare la città in slancio, di conquistarla, anche perché pare non avessero portato molte armi d'assedio, ma quando non riuscirono a farlo, a vincere Eretria sarà il tradimento, perché alcuni dei suoi cittadini nobili si accorderanno con i persiani, apriranno le porte, tradiranno i loro compagni e permetteranno così ai persiani di conquistare la città. Razziarla, distruggerla e fare i cittadini schiavi. Sta diventando un po' un'abitudine. Queste conquiste, queste distruzioni, ovviamente misero sul chi va là Atene, che a questo punto sapeva benissimo, data anche la vicinanza con Eretria, che la prossima destinazione dei persiani sarebbero stati loro. Per questo si iniziò a discutere di cosa fare. Qualcuno propose che gli ateniesi facessero quanto avevano fatto gli abitanti di Eretria, anche se non aveva portato molto fortuna, ma si decise che non poteva essere così. Secondo alcuni, perché all'epoca le mura ateniesi non erano ancora abbastanza grandi da sopportare un assedio di quel tipo. Qualcuno dice che invece si temeva che potesse succedere la stessa cosa, cioè che anche ad Atene ci fossero dei traditori pronti ad aprire le porte ai persiani, che, se ricordate dalla scorsa puntata, ve l'ho già detto, viaggiavano accompagnati da una vecchia conoscenza di Atene, cioè da Ippia, che era stato tiranno di Atene e che tornava forse anche per riprendere il comando della città. La terza opzione, che è quella che vede gli storici maggiormente concordi, vuole che invece gli ateniesi decisero di affrontare i persiani fuori dalle mura, perché temevano che i persiani, una volta sbarcati nei dintorni di Atene, potessero in qualche modo distruggere tutto il circondario e alla fine prendere la città per fame, credendo così che la loro unica possibilità fosse quella di bloccare i persiani una volta sbarcati, distruggerli e di impedire che potessero distruggere loro tutto quello che li circondava. Gli ateniesi erano comandati da un Polemarco, che si chiamava Callimaco e che era a capo di tutta la difesa militare, nonché una figura amministrativa, e da 10 strateghi, tra i quali ne spiccava in particolare uno, che sarà considerato, insieme proprio a Callimaco, uno dei principali strateghi e comandanti di questa battaglia, che si chiamava Milziade. Ora, cosa fecero gli ateniesi? Quando si resero conto che ben presto i persiani sarebbero arrivati, decisero di preparare il loro esercito. L'esercito degli ateniesi era ovviamente un esercito principalmente oplitico, le cui dimensioni sono abbastanza definite. Si pensa che variassero tra gli 8.000 e i 12.000 uomini. La maggior parte degli storici concorda su 9-10.000, diciamo una via di mezzo, a cui si unirono anche dei soldati provenienti da Platea, circa un migliaio di uomini. Erano tutti, cioè un rapporto di 1 a 3, 1 a 4 rispetto ai persiani? No, perché Erodoto non ce lo racconta tanto, ma probabilmente insieme a questi opliti c'erano anche molte altre truppe armate alla leggera. Cosa mancava? Erano gli arcieri, che non si consideravano essere in grado di battere quelli persiani, ma soprattutto mancava la cavalleria, non perché i greci non avessero cavalleria, qualcosa avevano anche se cavalleria leggera, ma perché ancora una volta si era convinti che i persiani ne potessero avere di più. Dato che, ovviamente, gli ateniesi pensavano di non essere in grado, essendo così inferiori di numero, di affrontare i persiani, decisero di chiedere aiuto agli spartani. E chi mandarono a chiedere aiuto agli spartani? Un uomo che si chiamava Filippide, oppure Filippide. Per chi non lo sapesse, Filippide è l'uomo che darà poi il nome alla corsa della maratona, di questo ne parliamo più avanti nella puntata, ma che in effetti già prima della battaglia si era fatto un discreto viaggetto, perché secondo quanto viene raccontato, in un solo giorno di corsa aveva coperto più di 200 km tra Atene e Sparta, un tracciato che per lunghissimo tempo è stato considerato assolutamente impossibile e che invece in tempi recenti si è dimostrato che un uomo, ovviamente non armato, vestito alla leggera, poteva in effetti percorrere in quel tempo. Giunto a Sparta, aveva chiesto aiuto, ma Sparta aveva deciso di rimandare. Ora, perché Sparta ha rimandato? Di nuovo, non lo sappiamo benissimo. La versione ufficiale è che gli spartani avessero detto che non avrebbero potuto combattere perché impegnati in quel momento in alcune feste, cioè le Carnee, le stesse feste che impediranno agli Spartani di mandare un esercito alle Termopili nella seconda guerra persiana. Ora, è vero che gli Spartani, e questo lo sappiamo da varie fonti, erano molto religiosi e rispettavano molto queste feste, ma secondo alcuni storici queste in realtà erano solo una copertura. Qualcuno dice che erano in una situazione ancora di troppo caos politico per poter preparare un esercito e mandarlo subito ad aiutare Atene. Qualcuno addirittura dice che sperassero che ateniesi e persiani si distruggessero a vicenda, indebolendosi senza dover mettere le loro truppe. Fatto sta che Filippide dovette tornare ad Atene informando i suoi comandanti che gli Spartani sarebbero arrivati, ma solo di lì a parecchi giorni. A questo punto gli ateniesi furono costretti a intervenire direttamente, anche perché intanto i persiani si erano mossi e dopo aver lasciato Eretria avevano costeggiato la costa ed erano sbarcati in una pianura, la pianura di Maratona, un nome che si è meritata per una particolare varietà di finocchio selvatico che cresceva lì. Cosa fecero a questo punto i greci? Beh, dopo aver riunito le loro truppe, marciarono proprio verso Maratona. La piana, immaginatevi questa pianura, metto magari qua una cartina vicino, dove i persiani erano sbarcati con le loro navi. I persiani avevano scelto questa pianura per una serie di fattori, era relativamente vicina ad Atene, non era però lontana da Eretria, e questo aveva permesso loro di arrivare senza farsi scorgere ed impedire così agli ateniesi di attaccare durante lo sbarco. Inoltre era appunto una pianura e i persiani avrebbero potuto sfruttarla per utilizzare quella che era la loro arma migliore, l'arma che più faceva paura ai greci, cioè la loro cavalleria. Quanto era questa cavalleria? Non lo sappiamo. Si pensa che potessero esserci fra i 500 e i 1500, probabilmente 1000 cavalieri. Un numero comunque sufficiente per provocare molta paura negli ateniesi. Gli ateniesi, proprio per questo, entrarono nella pianura, ma non scesero verso i loro avversari, ma rimasero in alto, nella parte, diciamo, più verso le colline della pianura stessa, vicino a un tempio di Eracle, e qui si accamparono insieme ai platesi con l'idea di attendere proprio lì i persiani, per far sì che quando lo scontro fosse avvenuto, a dover combattere verso le colline, quindi in un territorio più sfavorevole alla cavalleria, fossero proprio i persiani. Per qualche giorno i due eserciti si guardarono senza combattere. Da una parte i greci, che avevano bloccato tutte le uscite dalla valle, dall'altra i persiani, che pensavano che prima o poi i greci sarebbero dovuti scendere per venirli ad affrontare. Quanti furono questi giorni non lo sappiamo. Qualcuno dice 6, qualcuno dice 9, qualcuno dice addirittura 10 o 11, e anche non sappiamo perché i greci decisero di attendere così tanto. Qualcuno dice che stavano attendendo gli spartani, perché ovviamente volevano aspettare che arrivassero anche loro per aumentare di numero. Qualcuno dice che vi fossero invece degli scontri interni tra i vari comandanti, con Miziade che voleva attaccare a tutti i costi, gli altri strateghi che invece volevano attendere. Chissà, forse qualcuno perché stava iniziando ad accordarsi con i persiani, cosa che in effetti, alcuni comandanti greci iniziavano a sospettare. Alla fine successe qualcosa. È difficile ricostruire da cosa viene raccontato da Erodoto e da altre storie, ma sono stati fatti tutta una serie di supposizioni su cosa successe effettivamente. Qualcuno dice che a un certo punto i persiani decisero di fregare i greci. In che modo? Lasciare una parte delle loro truppe a combattere a Maratona, bloccare i greci, costringendoli ovviamente a rimanere lì per tenere quelle truppe ferme, imbarcarne un'altra parte, tra cui i famosi cavalieri, e con quelli navigare oltre le truppe greche fino a sbarcare nel Falero e in questo modo prendere Atene. Qualcuno dice che lo volevano fare semplicemente per superare gli ateniesi, qualcuno per poter attaccare ateniesi e spartani in due tempi diversi. Qualcun altro dice che invece i persiani avessero deciso di ritirarsi, di reimbarcare una parte delle proprie truppe per tornare indietro. Ovviamente non sappiamo quale sia la versione reale. Fatto sta che ad un certo punto i greci, secondo quanto viene raccontato quando a comandarli era Miziade, decisero di essere loro a dare battaglia e dopo aver aspettato per più di una settimana che fossero i persiani ad avanzare, furono loro a prendere le armi e a scendere nella pianura verso i persiani. Ora, se i greci avevano osservato i persiani reimbarcare la cavalleria e una parte delle truppe, tutto questo è perfettamente comprensibile. Quale momento migliore per attaccare se non quando i persiani hanno ridotto quel loro grosso vantaggio numerico? Secondo altre fonti, questo invece avvenne perché ogni giorno a prendere il comando dell'esercito era un diverso stratega e proprio quel giorno il comando dell'esercito passò a Miziade, che unico tra tutti voleva combattere. Quale che fosse il motivo, la battaglia di Maratona è rimasta nella storia. Ora, non sappiamo esattamente come i due eserciti si disposero. Qualcuno dice che l'esercito persiano fosse, che i due eserciti fossero paralleli alla linea di costa, con i greci che venivano dalle colline e i persiani che difendevano con alle spalle il mare. Questa scelta non convince tantissimo tutti gli storici, perché ovviamente i persiani avrebbero dovuto combattere in una posizione molto scomoda. Secondo alcuni, invece, i due eserciti erano perpendicolari al mare e si scontrarono con i greci che vennero giù dalle colline e invece i persiani che arrivarono dalle navi loro incontro. I persiani, a quanto pare, non disponevano di cavalleria. Si era reimbarcata, non c'era mai stata, qualcuno addirittura ha supposto questo, ma erano comunque molto superiori in numero e soprattutto disponevano di un'arma che i greci non avevano, cioè degli ottimi arcieri. A questo punto Erodoto ci racconta che Minziade, proprio per cercare di evitare che i soldati greci, con le loro pesanti panoplie, i loro pesanti scudi oplitici, fossero in qualche modo sfiancati, o meglio, eliminati in gran parte proprio dagli arcieri, avesse dato ordine ai suoi soldati di iniziare a correre e che i suoi soldati per 1400 metri, 1,5 chilometri, avessero corso verso i persiani e solo una volta giunti quasi a contatto si sarebbero ricompattati e avrebbero iniziato la battaglia. Quest'idea è stata molto contestata dagli storici attuali. L'idea che un uomo possa correre su un terreno accidentato per 1,5 chilometri a tutta velocità, vestito con un'armatura che pesava tra i 15 e i 25 kg, e diciamo che è stata quantomeno considerata poco realistica. Qualcuno pensa che sia una cosa del tutto inventata, che in realtà i greci siano riusciti ad avvicinarsi rapidamente ai persiani proprio perché li avevano attaccati di sorpresa. Qualcuno dice che in realtà i greci si fossero avvicinati ai persiani a un passo un po' più svelto e che forse avessero corso solo gli ultimi 80-100 metri. Di certo, contando che la compattezza della falange oplitica era una delle sue armi migliori, pensare che arrivassero sfiancati dopo 1,5 chilometri è oggettivamente difficile. Fatto sta che i greci avevano preparato una tattica molto particolare. I persiani si erano schierati come grosso modo si schieravano sempre, con un nucleo di fanteria molto grande al centro e due ali più leggere sui lati. I greci avevano fatto il contrario, avevano alleggerito il centro, avevano rafforzato le ali, avevano rafforzato le loro ali di fanteria e quando erano arrivati allo scontro con i persiani, questo si era rivelato decisivo. Perché i persiani al centro erano riusciti ad impegnare il centro greco con grandi difficoltà, sempre perché i greci disponevano di armi migliori nello scontro corpo a corpo, soprattutto le loro armature pesanti, ma ben presto i persiani si erano trovati in forte difficoltà invece sulle ali, che, comandate una da Minziade e l'altra dal Polemarco, erano riuscite a sconfiggere le rispettive ali, mandarle in rotta e poi accerchiare i persiani prendendoli così da tutti i lati. A questo punto i persiani, temendo di essere annientati, si erano dati alla fuga. Molti erano riusciti a rimbarcarsi sulle navi, che erano poi fuggite, i greci riusciranno a catturare solo 7 navi, altri si erano inoltrati in una vicina palude nel tentativo di fuggire ed erano morti. La battaglia, a sorpresa, era stata vinta dagli ateniesi e dai loro alleati. La vittoria era stata totale e su questo tutte le fonti antiche concordano. Si dice che i persiani avessero perso un gran numero di uomini, qualcuno parla di 4.000, Erodoto parla di poco più di 6.000 uomini, anche se non specifica quanti affogati, quanti uccisi in battaglia, quanti affogati magari nel tentativo di raggiungere le navi, non lo sappiamo, altri ovviamente nella palude, mentre i greci avrebbero perso solo 192 uomini, tra cui uno stratega, ma soprattutto Callimaco, il Polemarco, che era morto durante uno degli ultimi scontri della battaglia. In realtà la battaglia non era ancora realmente finita, perché, sempre secondo Erodoto e molte altre fonti, una volta che si furono reimbarcati, o forse quelle truppe che già erano state imbarcate prima dello scontro, i persiani avevano deciso di giocarsi tutto per tutto, di muovere verso il Falero, dove già stavano andando, per cercare di prendere Atene di slancio, cosa che era stata prevenuta avvertendo la città, ma soprattutto facendo sì che l'intero esercito ateniese abbandonasse la piana di Maratona, dopo aver combattuto, e viaggiasse a marce forzate fino al Falero. L'avvertimento di Atene è il famoso episodio della corsa. Filippide, ripeto, ci sono le due versioni, avrebbe corso per 42 km poco più fino a raggiungere Atene. E una volta raggiunto Atene sarebbe stramazzato a terra dicendo semplicemente che la battaglia era vinta per poi morire. E da questo episodio nasce l'episodio della maratona, nasce la maratona come gara. Molti storici ritengono che sia un episodio mai avvenuto, non avrebbe avuto alcun senso fare in questo modo, e che nasca invece dall'unione di due episodi reali: il viaggio di Filippi da Sparta, ma soprattutto la marcia forzata che le truppe ateniesi di Platea fecero per arrivare al Falero. E fu una marcia fortunata, perché arrivati lì trovarono che le navi persiane non erano ancora sbarcate, ma quando queste videro i greci sulla costa, attesero per qualche giorno e poi volsero le prue verso oriente e tornarono verso la Persia. A sorpresa, Atene era riuscita a battere l'impero persiano. Certo, non si trattava di una grandiosa invasione come quella che arriverà 10 anni più tardi, ma comunque la vittoria di Atene di Platea ebbe un risultato che rimbalzò per tutta la Grecia. Un risultato che anche gli stessi spartani che giunsero di lì a pochi giorni e che vollero vedere il campo di battaglia, vollero vedere i morti persiani, vollero vedere le navi catturate, anche loro furono costretti a riconoscere, riconoscendo che quella vittoria era stata totale e incredibile. Dopo la vittoria, gli ateniesi decisero di onorare i loro morti. Fecero un cumulo che peraltro è ancora visibile adesso, che si trova proprio sul luogo della battaglia, o in realtà poco distante, e lì deposero i loro morti. In un piccolo cumulo non molto distante probabilmente furono invece posti i morti di Platea insieme agli schiavi liberati. Anni più tardi si scoprì che anche i persiani erano stati ammucchiati in una specie di fossa comune dove erano stati buttati tutti e dove poi sono stati ritrovati. Si chiude così la prima guerra persiana. Una guerra che può essere letta in due modi diversi. Qualcuno la legge come una guerra che è stata fortemente mitizzata a posteriori, ma che in realtà sulla carta non era nient'altro che un semplice saggio, una spedizione per valutare quali fossero le difese greche e che dopo tutto i persiani abbiano perso semplicemente una scaramuccia per poi decidere di tornare indietro e preparare poi 10 anni più tardi una spedizione molto più grande, che probabilmente sarebbe partita prima, non ci fosse stata la ribellione dell'Egitto. Tanto che probabilmente i persiani non la considerarono neanche una vera e propria campagna di invasione, né tale la descrissero. Purtroppo non lo sappiamo, perché quando Alessandro Magno conquistò la Persia, distrusse nell'incendio del suo palazzo reale, per vendicare, qualcuno dice, l'incendio di Atene nella seconda guerra persiana, distrusse proprio gli archivi persiani. Qualcun altro invece legge la prima guerra persiana come un evento ancora più incredibile rispetto alla seconda. Qui un gruppo di uomini, veramente molto pochi, riuscì a fermare un'invasione che sulla carta, stante anche la recente guerra contro le città ioniche, aveva tutte le possibilità di riuscire, anche perché la maggior parte delle polis greche già avevano chinato il capo. E chissà, se a Maratona gli ateniesi non fossero riusciti a fermare i persiani, sarebbe caduta Atene, poi sarebbe un giorno caduta Sparta e tutta la storia occidentale avrebbe potuto essere completamente diversa. Ovviamente questo non lo sapremo mai. Io mi fermo qua. Il seguito di questa storia l'ho già raccontato, perché nella playlist ovviamente trovate le 3 puntate dedicate alla seconda guerra persiana. Ripartiremo nel 2022 da gennaio a raccontare il proseguo della storia. Cosa succede dopo la seconda guerra persiana? Parleremo delle guerre del Peloponneso e arriveremo fino alla presa di potere da parte della Macedonia. Sarà un lungo viaggio, ma credo che sia una storia veramente molto affascinante da raccontare. Se volete riascoltarla, potete farlo qua, potete farlo ovviamente nella playlist in descrizione, potete farlo sul nostro podcast, anche quello in descrizione. Se volete suggerirmi pillole, tanti lo stanno facendo, venite sui nostri social, su Instagram, su Facebook, sul canale Telegram, c'è anche una mail volendo, e per il resto ricordatevi di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia e tra qualche settimana riprenderemo il viaggio nella Grecia antica. A presto, ciao ciao!
Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria. La community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.